Mi sembra intanto un ottimo accordo, dovuto, qui bisogna sottolinearlo, a un profondo lavorio diplomatico da parte della Russia. La vittoria della Russia la vedo soprattutto nel fatto che l'uso della forza non è automatico. Viene citata sicuramente nel paragrafo 21 la possibilità di utilizzare la forza in caso di non rispetto delle regole, ma naturalmente non è automatico, ma bisogna ripassare attraverso il Consiglio di sicurezza.
È uno stop significativo alle armi chimiche, ma non può significare, Daniele De Luca, via libera alle armi convenzionali. Diventerebbe una sconfitta, non una vittoria della comunità internazionale. Non dimentichiamo che solo ieri nella regione di Damasco sono morte 30 persone.
La comunità internazionale dovrà vigilare necessariamente in maniera decisa sul rispetto sì di questo accordo, ma comunque forse il primo passo da raggiungere immediatamente è un chiaro cessato il fuoco tra le parti in conflitto.
Ecco, questo non l'ha nominato nessuno al momento.
Non l'ha nominato nessuno, ma sembra che anche l'organizzazione più importante tra i ribelli abbia accennato alla possibilità di un cessate il fuoco anche per trovare un possibile accordo sulle armi chimiche. E credo che un cessate il fuoco in questo momento farebbe comodo anche al presidente Assad.
Ecco, a questo punto il regime di Damasco ha piena responsabilità del rispetto o meno della risoluzione, ma anche l'opposizione deve sentirsi investita di responsabilità in questa fase, per esempio per la concreta possibilità di una conferenza di pace.
Sì, io credo che il ministro degli esteri russo Lavrov sia stato abbastanza chiaro su questa cosa. È vero che c'è un governo, che firma un accordo sulle armi chimiche, intendo, ma attenzione, quelle armi chimiche non devono essere adoperate neanche naturalmente dai ribelli. Ora, il passo successivo, così anche come sottolineato dal segretario generale, dovrebbe essere Ginevra 2, andare verso la metà di novembre a una conferenza sulla Siria, e la responsabilità non sarà soltanto del regime di Assad, ma a questo punto bisognerà individuare i partecipanti tra i ribelli, perché questo è uno dei problemi seri, cioè la frammentazione all'interno dell'opposizione ad Assad. Non c'è soltanto un gruppo, ce ne sono vari e questo potrebbe rendere un po' complicata l'organizzazione di Ginevra 2.
Daniele De Luca, vogliamo commentare anche questa circostanza? Mentre si raggiungeva l'accordo per questa risoluzione all'ONU, c'è stato questo passo significativo, estremamente significativo, della telefonata tra Rouhani e Obama, quindi un nuovo corso nei rapporti tra Iran e Stati Uniti. Le due cose non sono scisse.
No, assolutamente, io le vedo abbastanza legate. La presenza e il forte attivismo del nuovo presidente iraniano a New York sono state secondo me significative e determinanti. Non dimentichiamo che, per esempio, nel caso della Siria, non c'è soltanto un protettore, cioè la Russia del regime di Assad, ma ce n'è uno, forse per alcuni aspetti ancora più importante, che è quello iraniano. E guarda caso, io ritengo che dietro le quinte la diplomazia iraniana, su spinta del nuovo presidente, abbia lavorato perché si raggiungesse un chiaro accordo unanime sulla limitazione e sulla distruzione delle armi chimiche. Ci sono tanti segnali che vengono da Teheran ultimamente che lasciano ben sperare. Io fondamentalmente nella politica internazionale non è che sia sempre così ottimista, però Rouhani che parla finalmente della Shoah, che come dire, riconosce la Shoah come il grande crimine contro gli ebrei, Rouhani che manda gli auguri per Rosh Hashanah, cioè per il Capodanno agli ebrei, e in più la sua presenza fortemente mediatica a New York, beh, questo mi lascia qualche speranza.